Domenica quindicesima del tempo ordinario, ascoltiamo dall'Evangelo di Matteo, capitolo 13, i versetti 1-23. Quel giorno Gesù uscì di casa e sedette in riva al mare. Si radunò attorno a lui tanta folla che egli salì su una barca e si mise a sedere, mentre tutta la folla stava sulla spiaggia. Egli parlò loro di molte cose con parabole e disse: Ecco, il seminatore uscì a seminare. Mentre seminava, una parte cadde lungo la strada. Vennero gli uccelli e la mangiarono. Un'altra parte cadde sul terreno sassoso, dove non c'era molta terra. Germogliò subito, perché il terreno non era profondo. Ma quando spuntò il sole, fu bruciata, e non avendo radici, seccò. Un'altra parte cadde sui rovi, e i rovi crebbero e la soffocarono. Un'altra parte cadde sul terreno buono e diede frutto, il 100, il 60, il 30 per uno. Chi ha orecchie, ascolti. Gli si avvicinarono allora i discepoli e gli dissero: Perché a loro parli con parabole? Egli rispose loro: Perché a voi è dato conoscere i misteri del regno dei cieli. Ma a loro non è dato. Infatti, a colui che ha verrà dato e sarà nell'abbondanza, ma a colui che non ha sarà tolto anche quello che ha. Per questo a loro parlo con parabole, perché guardando non vedono, udendo non ascoltano e non comprendono. Così si compie per loro la profezia di Isaia che dice: Udrete, sì, ma non comprenderete, guarderete, sì, ma non vedrete, perché il cuore di questo popolo è diventato insensibile, sono diventati duri di orecchi e hanno chiuso gli occhi, perché non vedano con gli occhi, non ascoltino con gli orecchi e non comprendano con il cuore e non si convertano, e io li guarisca. Beati invece i vostri occhi perché vedono e i vostri orecchi perché ascoltano. In verità io vi dico, molti profeti e molti giusti hanno desiderato vedere ciò che voi guardate, ma non lo videro, e ascoltare ciò che voi ascoltate, ma non lo ascoltarono. Voi dunque ascoltate la parabola del seminatore. Ogni volta che uno ascolta la parola del regno e non la comprende, viene il maligno e ruba tutto ciò che è stato seminato nel suo cuore. Questo è il seme seminato lungo la strada. Quello che è stato seminato sul terreno sassoso è colui che ascolta la parola e l'accoglie subito con gioia, ma non ha in sé radici ed è incostante, sicché appena giunge una tribolazione o una persecuzione a causa della parola, egli subito viene meno. Quello seminato tra i rovi è colui che ascolta la parola, ma la preoccupazione del mondo e la seduzione della ricchezza soffocano la parola ed essa non dà frutto. Quello seminato sul terreno buono è colui che ascolta la parola e la comprende. Questi dà frutto e produce il 100, il 60, il 30 per uno. Dal libro del profeta Isaia, capitolo 55, i versetti 10-11. Così dice il Signore: Come la pioggia e la neve scendono dal cielo, e non vi ritornano senza aver irrigato la terra, senza averla fecondata e fatta germogliare, perché dia il seme a chi semina e il pane a chi mangia, così sarà della parola mia uscita dalla mia bocca. Non ritornerà a me senza effetto, senza aver operato ciò che desidero e senza aver compiuto ciò per cui l'ho mandato. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani, capitolo 8, i versetti 18-23. Fratelli, ritengo che le sofferenze del tempo presente non siano paragonabili alla gloria futura che sarà rivelata in noi. L'ardente aspettativa della creazione, infatti, è protesa verso la rivelazione dei figli di Dio. La creazione, infatti, è stata sottoposta alla caducità, non per sua volontà, ma per volontà di colui che l'ha sottoposta, nella speranza che che anche la stessa creazione sarà liberata dalla schiavitù della corruzione per entrare nella libertà della gloria dei figli di Dio. Sappiamo infatti che tutta insieme la creazione geme e soffre le doglie del parto fino ad oggi. Non solo, ma anche noi, che possediamo le primizie dello Spirito, gemiamo interiormente, aspettando l'adozione a figli, la redenzione del nostro corpo. Benedetto sei tu, Signore, che ci guidi con la tua parola, che ci dai forza e sapienza per camminare verso il tuo regno. Amen. Domenica quindicesima del tempo ordinario, la domenica della parabola del seminatore. Le letture di oggi ci invitano ad approfondire in maniera unitaria il tema della parola. Nella storia della Chiesa ci sono state le cosiddette epoche di aggiornamento. Sempre, in sostanza, c'è stata una crescita, o meglio, un riscoprire continuamente l'ascolto e il confronto con la parola di Dio. Lo prova il fervore degli studi provocati dal Concilio, lo conferma la riforma liturgica che si sforza di dare alla celebrazione della parola il posto che le compete. Anche oggi, ancora, come al tempo di Gesù, è la parola che convoca e raduna la Chiesa attorno al Padre, ed è nell'approfondimento della parola che i cristiani prendono coscienza di essere famiglia di Dio, il popolo di salvati. E ancora l'atteggiamento nei confronti della parola, di indifferenza, di rifiuto, di trascuratezza o di accoglienza, che definisce la nostra posizione nel regno di Dio, e quanto ci racconta l'Evangelo. Per tre domeniche, infatti, il lezionario domenicale ci farà ascoltare alcune parabole raccolte nel 13° capitolo dell'Evangelo di Matteo. È il terzo grande discorso di Gesù, il cosiddetto appunto discorso parabolico. Il tempo dell'ascolto entusiasta di Gesù da parte delle folle sembra esaurito. Si è palesata anche l'ostilità dei capi religiosi giudaici, che giungono alla decisione di farlo fuori, Matteo 12,14. La predicazione del regno di Dio, per cui Gesù spende tutta la sua vita, appare dunque fallimentare. Farisei ed erodiani lo vogliono uccidere. I parenti lo ritengono pazzo, gli scribi un indemoniato. Il mistero di Gesù non sembra segnato dal successo, anzi, strada facendo, sembra raccogliere più incomprensioni, fraintendimenti e rifiuti che accoglienza. È accaduto, e forse, accade, anzi, accade senza forse, accade ancora oggi nei confronti di chi predica ed annuncia davvero l'Evangelo. E noi possiamo essere non solo perplessi, ma sgomenti. Ogni domenica nella nostra terra d'Italia non solo diminuisce il numero di uomini e donne che credono, ma tra coloro che dicono di credere in Gesù Cristo e si radunano nelle chiese per ascoltare la parola di Dio e diventare eucaristicamente un solo corpo in Cristo, constatiamo che a questa partecipazione alla liturgia non consegue un mutamento, non accade qualcosa che manifesti il regno di Dio che viene. E dunque perché accade questo? La parola di Dio è inefficace? Chi la predica in realtà predica parole sue? E chi ascolta, ascolta veramente e accoglie la parola di Dio? E chi l'accoglie e poi, conseguente a questa parola, fino a realizzarla nella propria vita? Sono domande che ci interpellano. Quando Matteo scrive questa pagina, che presenta Gesù sulla barca, intento ad annunciare le parabole, possiamo pensare che interrogativi simili risuonano anche nella sua comunità cristiana. all'atteggiamento di non ascolto o di rigetto della parola di Dio ai tempi di Gesù, fa riscontro ai nostri giorni un atteggiamento di indifferenza, di non comprensione della parola da parte dell'uomo moderno. A volte i pastori, i predicatori, i missionari hanno l'impressione di parlare una lingua straniera all'uomo d'oggi. I cristiani stessi hanno la sensazione che c'è una specie di divario tra la loro vita di tutti i giorni e la parola che viene loro annunciata nelle assemblee eucaristiche. Una parola che sembra troppo legata ad altri tempi, statica, senza un impatto sulla vita reale. Ma è la parola di Dio che viene messa in causa? O è la parola, o è soltanto l'incontro della parola con il mondo e l'uomo moderno che non ha trovato la giusta lunghezza d'onda? I cristiani infatti sanno che la parola di Dio è davar, è l'evento che si realizza. Sanno che uscita da Dio produce sempre il suo effetto. E quanto ci ha ricordato la prima lettura, Isaia 55, 10-11. Come infatti la pioggia e la neve scendono dal cielo e non vi ritornano senza aver irrigato la terra, senza averla fecondata e fatta germogliare, perché dia il seme a chi semina, il pane a chi mangia, così sarà della mia parola uscita dalla mia bocca. Non ritornerà a me senza effetto, senza aver operato ciò che desidero e senza aver compiuto ciò per cui l'ho mandato. E allora dunque, perché tanta parola predicata e un risultato poi così scarso? Le parabole di Gesù sono racconti che vogliono rivelare un senso nascosto e credo che ci possano illuminare per cominciare a rispondere a qualche domanda. Gesù fa ricorso alla realtà, al mondo contadino della Galilea, ciò che ha visto, contemplato, perché Gesù si dava del tempo per osservare, per trovare ispirazione per le sue parole. Parole che giungevano non agli intellettuali, ma alla gente semplice, disposta ad ascoltare. E forse dovremmo anche noi imitare o prendere esempio da Gesù, dal suo modello. Il racconto in parabole opera un rovesciamento di prospettive, a tutto favore di una più profonda comprensione della parola di Dio. Il messaggio deve illuminare l'esistenza. L'esperienza non viene messa a servizio del messaggio per illustrarlo, ma è il messaggio piuttosto che viene utilizzato per conferire all'esistenza tutta una significazione che ha nella fede. Solo così la parola è veramente annunciata, perché solo così risuona nel profondo dell'esperienza dell'uomo di oggi. Avendo visto più volte il lavoro dei contadini, Gesù inizia a raccontare con parole molto note e proprio per questo vanno ascoltate e con ancor più attenzione. Ecco, il seminatore uscì a seminare. Mentre seminava, una parte cadde lungo la strada, vennero gli uccelli e la mangiarono, un'altra parte cadde sul terreno sassoso, dove non c'era molta terra, germogliò subito, perché il terreno non era profondo, ma quando spuntò il sole fu bruciata, e non avendo radici seccò, un'altra parte cadde sui rovi, e i rovi crebbero e la soffocarono, un'altra parte cadde sul terreno buono, e diede frutto, il 100, il 60, il 30 per uno. Chi ha orecchi ascolti. In questa parabola stupisce la quantità di seme gettata dal seminatore. E chi non sa che in Palestina prima si semina e poi si ara per seppellire il seme, potrebbe pensare che Gesù ha guardato un contadino sbadato. Invece il seme è abbondante perché abbondante è la parola di Dio, che deve essere seminata e gettata come un seme senza parsimonia, per tutto il terreno. Ma il predicatore che la annuncia sa che non ci sono. Davanti a lui, ascoltatori tutti attenti. Ci sono alcuni che non ascoltano, superficiali, senza grandi interessi né passioni per la parola. La sentono, ma non fanno spazio a lei nel loro cuore. E così è subito sottratta, portata via. Ci sono poi ascoltatori che hanno un cuore capace di accogliere la parola e addirittura si entusiasmano per essa, ma non hanno vita interiore, il loro cuore non è profondo, non offre le condizioni per farla crescere, allora quella predicazione appare sterile, germoglia qualcosa, ma non più nutrita, secca e muore. Altri ascoltatori poi avrebbero tutte le possibilità di essere fecondi, accolgono la parola, la custodiscono, sentono che ferisce il loro cuore, ma nel loro cuore hanno altre presenze, potenti, dominanti, la ricchezza, il successo, il potere. Questi sono gli idoli che sempre si affacciano con volti nuovi e diversi nel cuore dei credenti. Queste presenze non lasciano molto spazio alla presenza della parola, che viene contrastata e dunque muore per mancanza di spazio. Poi c'è qualcuno che accoglie la parola, la pensa, la interpreta, la medita, la prega, la realizza nella propria vita. Certo, il risultato di una semina così abbondante può comunque apparire deludente. Tanto seme, tanto lavoro, piccolo risultato. Ma la piccolezza non va temuta. L'Evangelo ci ricorda che ciò che conta è che il frutto venga generato. Dunque, a noi che ogni domenica ascoltiamo la parola e accogliamo la sua semina nel nostro cuore, non resta che vigilare e stare attenti. La parola viene a noi e noi dobbiamo anzitutto interiorizzarla, custodirla, meditarla, lasciarci ispirare da lei. Dobbiamo perseverare in questo ascolto e in questa custodia del nostro cuore. Dobbiamo infine predisporci alla lotta spirituale per custodirle, farla spazio, difenderla da tutte quelle presenze che ce la vorrebbero rubare. In breve, basta avere fede nella parola. La parola, scrive Paolo nella lettera ai Romani, è potenza di Dio. Passiamo ora all'eucologia, l'antifona d'ingresso, Salmo 16, una supplica individuale. Nella giustizia contemplerò il tuo volto, al mio risveglio mi sazierò della tua presenza. L'orante, che dal Signore ha ricevuto la sorte di essere giusto, adesso desidera comparire davanti al volto, espressione che indica la volontà di visitare il Signore nel santuario, lì dove dimora, invisibile, imprescrutabile, misterioso, sull'arca tra i cherubini. Il salmista sa che dal volto della divina bontà emana la luce trasformante, e la supplica del salmista oggi diventa il nostro canto e la nostra preghiera, perché anche noi desideriamo stare davanti al volto, ricevere la luce trasformante che viene dalla teofania, la manifestazione divina, mediata dall'insegnamento della parola e dal sacrificio seguito dal convito, unico cibo, unica sazietà meravigliosa per ogni fedele. Il canto all'Evangelo riprende i versetti 19 e 23 del capitolo 13. Il seme è la parola di Dio, e il seminatore è Cristo. Chiunque trova lui alla vita eterna. Ecco la chiave di lettura dei testi proposti in questa domenica. la composizione, anticipando la proclamazione della parabola, dichiara che il seme fecondo è la parola divina rigenerante, il seminatore buono è Cristo Signore e vive in eterno chi trova Lui. Anche in questa domenica continua dunque l'evangelizzazione di Gesù, che con parole e segni prepara gli uomini all'incontro con il Padre. Il capitolo 13, abbiamo anticipato, è il terzo grande discorso nell'Evangelo di Matteo. E la formula di chiusura del versetto 53 lo indica chiaramente. È la giornata delle parabole. Nella narrazione dell'Evangelista Matteo continua, come contesto del nostro brano, quel clima di incomprensione e di rifiuto che circonda Gesù. I capitoli 11 e 12 hanno presentato il crescente rifiuto e l'ostilità dei farisei, delle autorità, al punto da attribuire l'opera di Cristo come intervento di Satana. La rottura sta per diventare inevitabile. A questo punto si colloca il discorso in parabole, centrale nell'Evangelo di Matteo. E si concluderà con l'estremo rifiuto riservato a Gesù dai suoi compaesani di Nazareth, i versetti 53 e 58 del capitolo 13. L'uso delle parabole non è completamente nuovo nell'ambiente in cui vive Gesù. L'Antico Testamento poi offre molti esempi di questo modo di esprimersi, utilizzato normalmente dai rabbini del tempo. Eppure la maniera in cui Gesù se ne serve suscita sorprese. Dopo una predicazione che aveva annunciato apertamente l'avvicinarsi del regno dei cieli e quindi la necessità di convertirsi al Signore, l'insegnamento in parabole ritorna sugli stessi contenuti, ma questa volta in forma velata. Ma Gesù non si serve delle parabole soltanto per adottare un linguaggio più immediato. Certamente le immagini sono eloquenti, tuttavia possono anche confondere. Per capire bisogna cercare, riflettere, interrogarsi, accettando la provocazione di un narratore che raggiunge i suoi ascoltatori nelle pieghe più nascoste del loro intimo. Questa è la forza della parabola. Ogni evangelista ha spiegato a suo modo il perché delle parabole. Matteo ci dice che per comprenderle bisogna avere il cuore aperto alla rivelazione, sinceramente desideroso di accogliere e di mettere in pratica la parola, nonostante le opposizioni che essa incontra e i suoi apparenti insuccessi. Dobbiamo ammettere che anche noi conosciamo dei momenti in cui tutto sembra concorrere a impedirci di ricevere l'Evangelo e a farci dubitare del suo futuro nel mondo. Sono passati ormai 2000 anni da quando il seminatore uscì a seminare e a volte noi siamo ancora tentati di dire che spreco di semi, che grossa perdita. Ma la nostra risposta alla folle prodigalità di Dio dovrebbe consistere piuttosto nell'afferrare senza indugio la parola udita, per lasciarci a nostra volta afferrare da essa, impegnandoci nel cammino dell'obbedienza e dello zelo missionario al suo servizio. E non sarà proprio questo ciò che Gesù chiama comprendere le parabole? Il capitolo 13 presenta una struttura abbastanza chiara. I primi tre versetti sono una breve introduzione che inquadra il discorso parabolico. Il discorso poi è diviso in due parti. I versetti 3 e 23, costituita dalla parabola del seminatore, dall'indicazione sul motivo dell'uso delle parabole e la spiegazione della parabola stessa. La seconda parte, i versetti 24-50, comprende la parabola della gramigna, del grano di senape, del lievito, l'indicazione del perché del discorso parabolico, e poi la spiegazione della parabola della gramigna, e con l'aggiunta finale di altre tre parabole, quella del tesoro, della perla e della rete. Come si vede, nelle due parti ricorre lo stesso schema tripartito: parabola, perché della parabola, spiegazione della parabola. Una breve conclusione, anche essa in forma parabolica, chiude poi la raccolta, i versetti 51-52. Matteo presenta 7-8, se consideriamo anche la conclusione, parabole. Prendendo parte del materiale da Marco, il capitolo 4, i versetti 1-34, Matteo ha ampliato e completato la sua fonte per farne questo terzo grande discorso di Gesù. Nella posizione di terzo dei cinque discorsi principali di Gesù è messo dunque a metà dell'Evangelo questo giorno delle parabole. Con questo discorso il pubblico al quale è diretto l'insegnamento di Gesù passa dalle folle e dai suoi discepoli ai discepoli in genere. Per la sua importanza, la parabola del seminatore è patrimonio comune dei tre sinottici. La ritroviamo dunque anche in Luca 8:4-13 e nel già citato Marco 4:1-20. La nostra pericope, la prima parte del giorno delle parabole, segue molto fedelmente l'Evangelo di Marco. La struttura generale è la stessa: l'ambientazione, la parabola, il motivo del parlare in parabole e l'interpretazione della parabola. Negli appunti troverete poi tutti i confronti e i versetti fra i due Evangeli. Ma mentre sostanzialmente riproduce i testi di Marco per quanto riguarda la parabola e la sua interpretazione, Matteo poi ha leggermente ampliato l'ambientazione e ha aggiunto vari elementi al motivo del parlare per mezzo di parabole. Questo indica che ciò che interessa in particolare a Matteo è il motivo per cui Gesù parla con parabole e le contrastanti reazioni alle sue parabole. La scena iniziale, ripresa da Marco, è abbellita per legare il racconto poi a ciò che precede. Gesù, in Matteo, alla fine del capitolo 12, si trova in casa e ora deve uscire e andare in riva al mare. E la pittoresca scena di Gesù seduto su una barca a qualche distanza dalla riva con la folla che lo osserva è presa dunque da Marco. Il lettore di Matteo può immaginarsi un'insenatura lungo la sponda occidentale del mare di Galilea, e la scena offre un'ambientazione adatta per l'ultima parabola della serie, quella della rete da pesca, Matteo 13:47-50. Il tema principale della presentazione che fa Matteo delle parabole di Gesù è dunque il mistero del rifiuto e dell'accoglienza della parola di Gesù sul regno. Matteo mette in relazione ciò che era sicuramente una realtà, tanto durante il mistero pubblico di Gesù, quanto all'interno dell'esperienza della sua comunità alla fine del primo secolo. Per Matteo, le parabole contribuivano a far luce su ciò che era una dolorosa realtà per i giudei cristiani. Non tutti i giudei, infatti, accettavano le rivendicazioni cristiane riguardo a Gesù. La parabola è uno dei mezzi espressivi più caratteristici impiegati da Gesù per esporre ai suoi contemporanei il suo insegnamento. Le radici di questa forma letteraria, lo abbiamo detto, affondano nell'Antico Testamento e particolarmente in quella letteratura sapienziale e rabbinica. l'aneddoto immaginario induce l'ascoltatore ad accettare una verità che egli non vede immediatamente applicabile a se stesso. Si ricordi, secondo Samuele, capitolo 12, versetti 1-14, quando Nathan deve parlare a Davide per conto di Dio, denunciando il suo peccato di adulterio con Bersabea e l'omicidio di Uria, il marito di Bersabea. Il racconto ha dunque la funzione anche di intensificare la curiosità, di attirare l'attenzione degli uditori, un'attenzione che poi si deve rivolgere alla ricerca. Ecco, si fa intuire la profondità di un insegnamento e di conseguenza l'importanza che si vuole dare. Le parabole evangeliche, quelle del regno, oltre alla funzione didattica di chiarificare o di incitare gli uditori alla riflessione, hanno soprattutto uno scopo teologico. Esse nascondono agli occhi di chi è mal disposto il mistero affinché, e l'amara esperienza riportata dal profeta Isaia, di fronte all'ostinata insensibilità del popolo eletto, che ancora si ripete nella predicazione di Gesù. Vedendo non vedrete, udendo non comprenderete, e si convertano e sia concesso loro il perdono. E badate, qui si tratta di rifiuto e non di esclusione da parte di Dio, ma avremo modo di approfondire. Le parabole furono certamente modificate nell'insegnamento della comunità. Le modifiche emergono chiaramente quando si mettono a confronto le differenti versioni della stessa parabola nei diversi Evangeli. I commenti alle parabole e gran parte delle caratteristiche allegoriche sono quasi universalmente considerati dagli studiosi moderni come elaborazioni fatte dalla Chiesa primitiva. La raccolta di parabole costituisce uno dei due grandi discorsi di Marco e Matteo. Matteo usa l'intera raccolta, aggiungendo altre parabole attinte da altre fonti. L'incipit di Luca è diversa da quella di Matteo e Marco. Matteo e Marco, l'abbiamo già detto, hanno l'insegnamento di Gesù nel contesto di una barca sulla spiaggia del lago di Genesaret. Ma esaminiamo il brano. I primi versetti. In quel giorno indica un momento importante. È il Kairos. Per Gesù e per i discepoli. Matteo collega il discorso di Gesù con il capitolo precedente e fa dell'intero capitolo il giorno delle parabole. Abbiamo già detto che Gesù è in casa al capitolo 12. Esce dunque di casa, sedendosi in riva al mare, nella abituale posizione del maestro, in mezzo alla folla che attenta lo ascolta. La cornice creata dall'Evangelista raccoglie in unità letteraria quelle rivelazioni di Gesù in forma parabolica che probabilmente il Signore ha fatto in circostanze diverse. Matteo evidenzia che Gesù, dalla casa al lago, ha forse anche un significato simbolico. Da una rivelazione riservata ai suoi discepoli, Gesù passa a una rivelazione pubblica, aperta alla folla che è lì ad ascoltarlo. Egli salì su una barca, versetto 2, ripresa da Marco. Dobbiamo immaginarci una folla che presta a Gesù, che per essere visto e ascoltato da tutti, sale su una barca, a una certa distanza dalla riva. Il pubblico del giorno delle parabole è la folla. E il senso di molte delle parabole sarà il modo in cui i componenti della folla rispondono alla predicazione di Gesù. Gesù parla. Marco presenta Gesù come maestro. Matteo qualifica il linguaggio di Gesù come un parlare. Qui siamo di fronte a un discorso di rivelazione della realtà nascosta del regno di Dio. Si distingue nettamente dal capitolo 5 quel discorso dove, il discorso delle beatitudini, dove Gesù riserva l'insegnamento alle esigenze, no? Divine in quanto maestro della legge. I destinatari delle parabole sono le folle, a gente semplice Gesù parla una parola semplice, attingendo a quella realtà quotidiana, abbiamo detto, che la folla ben conosceva. Parabola, nelle lingue semitiche, ha diversi significati, da storia, a similitudine, a indovinello. I motivi sono spiegati qualche versetto dopo, con l'aggiunta poi di citazioni bibliche. Matteo suggerisce che si tratta della volontà di Dio espressa nelle scritture. Una definizione molto chiara della parabola, data da uno studioso, Todd, una metafora o una similitudine tratta dalla natura o dalla vita quotidiana che colpisce l'ascoltatore con la sua vivezza e originalità e lo lascia in quel minimo di dubbio riguardo il significato dell'immagine sufficiente a stimolare il pensiero e le reazioni, possiamo aggiungere noi. Ad esempio, ricordiamo quanto ha compiuto Davide, come ha reagito Davide alla parabola di Nathan, secondo Samuele 12:1-14. L'argomento delle parabole è il regno dei cieli. E tutte le parabole di Matteo, eccettuata quella del seminatore, cominciano con il regno dei cieli, eccetera. E non c'è dubbio che anche quella del seminatore comunque riguarda le reazioni al messaggero del regno dei cieli. I versetti 3 e 9 sono la parabola, riportata senza variazioni notevoli da tutti e tre i sinottici, descrive il processo di semina tipico in Palestina, un terreno su cui viene gettato del seme e dei suoi risultati. La parabola è da attribuire a Gesù e bisogna dire che è particolarmente adatta per il pubblico costituito in larga misura da agricoltori. In una società agricola anche i non coltivatori avevano nozioni di semina e di raccolti. Possiamo, a ragion veduta, supporre che anche i lettori di Matteo fossero al corrente di queste attività e vi si trovassero a loro agio. Il seminatore è il protagonista del racconto e La presenza dell'articolo, che per sé potrebbe intendersi come un articolo di categoria, sta forse a indicare, già dalle prime battute, Gesù che è uscito dal Padre è venuto nel mondo a gettare il seme salvifico della parola. Quando nella parabola si parla di strada, non dobbiamo pensare a una strada maestra, ma quella strada che nel campo si realizza a forza di camminarvi, dunque un sentiero di campagna al più. Le spine poi, erbaccia comune nei campi, non vengono strappate prima dell'aratura, ma vengono sotterrate dall'aratro insieme al seme. Il seme, abbiamo detto, è sparso su tutto il campo, con abbondanza, anche alle estremità e agli angoli, dove la roccia arriva quasi in superficie. Ora, nonostante il titolo tradizionale della parabola, parabola del seminatore, il vero punto di interesse della parabola è il seme e la resa che essa dà sui vari tipi di terreno. Più importante ancora che il risultato delle quattro diverse semine è il contrasto tra le tre semine infruttuose e la quarta semina eccezionalmente fruttuosa. Il seminatore segue la normale prassi agricola palestinese. La semina si fa prima dell'aratura. Il contadino prima semina, poi sotterra il grano con una aratura superficiale. Questa è per molti la spiegazione inizialmente attraente, in realtà non corrispondente a ciò che poi avviene nella parabola. Piuttosto che cercare di sostenere la verosimiglianza della parabola, è meglio considerare il peculiare comportamento del seminatore come parte della originalità della storia. La descrizione di ciò che accade al grano seminato sui vari tipi di terreno mostra una buona conoscenza della terra e dell'agricoltura da parte di Gesù. Ma in tutti i casi descritti non c'è nessuna indicazione che il seminatore intenda poi tornare sul campo ad arare o fare qualsiasi altra cosa. Una volta seminato, il seme, nella parabola, è lasciato a se stesso. Il modo migliore per spiegare la prodigalità del seminatore, è che essa fa parte di quel carattere insolito della similitudine, che ha lo scopo di attirare l'attenzione dell'ascoltatore e di creare tensione ed aspettativa. Il terreno frutta sul terreno buono con una triplice fruttuosità che controbilancia la triplice infruttuosità dei terreni. I numeri 300, 60, 30 sono indici di fruttuosità impensabili in Palestina e per chi ha avuto occasione di seminare e mietere quest'anno sa che sono numeri alti. Quest'anno la semina non è stata molto ricca, o meglio, il raccolto non è stato ricco rispetto alla semina. Il pessimismo iniziale cede nella parabola il posto in maniera inaspettata alle prospettive più rosee della predicazione evangelica. Matteo, rispetto a Marco, ha invertito l'ordine ascendente, dando così maggior risalto all'insolita resa. 100 è il numero della benedizione plenaria. Così accadde a Isacco quando seminò a Gerar, Genesi 26:12. Nei numeri simbolici, 100 è la pienezza. Ma anche 60 è un'altra forma di pienezza, eppure 30 è è un'ennesima forma di pienezza. Negli appunti trovate le esemplificazioni. Chi ha orecchi intenda. Quanto affermato, dice Gesù, ha un significato più profondo di quanto possa apparire a prima vista. E questo il richiamo sapienziale, che indica poi l'intendimento di Gesù. La storia di Israele, lo sappiamo, è un lungo e insistente invito da parte di Dio, della sapienza divina, ad ascoltare con orecchi docili. Così scriverà l'autore della lettera del libro dell'Apocalisse, a quelle lettere che Cristo indirizza alle sette chiese. Matteo omette la notazione che invece fa Marco, secondo cui la spiegazione fu data da Gesù, quando rimase da solo con i discepoli. Ma il carattere della spiegazione rimane comunque identico. A voi è dato conoscere, a loro non è dato. Ora, il fatto che la conoscenza sia data ai discepoli e non sia concessa ad altri, non è dovuta a un rifiuto nel dare, ma a un rifiuto nel ricevere. In Dio non esiste preferenze di persone. La scrittura lo ripete più volte. Alla domanda dei discepoli, sintetica ed essenziale, fa seguito l'articolata risposta di Gesù, che sottolinea drammaticamente la netta divisione fra voi e loro, fra i discepoli che accolgono la sua persona e la sua opera e gli altri che invece la rifiutano. Questo rifiuto è spiegato come una volontaria ostinazione. Pur vedendo non vedono, e così non arrivano alla comprensione. Quale deve essere dunque la lettura della nostra pericope? Tradizionalmente le parabole sono lette come riguardanti i rapporti tra i giudei cristiani, con i loro associati pagani, cristiani provenienti dal paganesimo, e gli altri giudei, tra quelli che accettano la parola del regno di Gesù e quelli che la rifiutano. È il carattere misto dei cristiani all'interno della comunità di Matteo e la presenza che era nella comunità. Una contrapposizione è spesso vista tra la Chiesa e Israele, purtroppo interpretazione tragicamente molto comune. Una riflessione critica abbastanza recente propone un approccio diverso. La comunità matteana vede se stessa come quella parte di Israele che spiega a se stessa e a chiunque altro possa interessare perché accettano l'Evangelo, mentre altri lo rifiutano. Il problema che deve affrontare Matteo è una situazione intergiudaica, non dissimile dal problema incontrato da Gesù stesso della sua predicazione. La differenza, ovviamente, scaturisce dalla croce e dalla risurrezione, dalle eccelse rivendicazioni attribuite a questi fatti dai cristiani e dallo scandalo che questi costituiscono invece per altri giudei. La situazione con cui dovevano confrontarsi Matteo e la sua comunità era pertanto simile a quella trattata da Paolo nella lettera ai Romani nei capitoli 9 e 11. Nella sua lettera Paolo cerca di risolvere il problema del rifiuto dell'Evangelo da parte dei giudei, mentre i pagani la accettano e Paolo usa l'analogia dell'ulivo. I cristiani giudei rappresentano il principio della continuità. I cristiani di origine pagana sono innestati su quell'ulivo. I giudei non cristiani ne sono stati tagliati. Ora, questo mistero rappresenta la volontà di Dio, come dimostrato da molte citazioni nella Scrittura. Il problema di Matteo, dunque, si rivela identico a quello di Paolo. Le diverse reazioni all'Evangelo e come affrontarle. Ora, è improbabile che Matteo abbia avuto occasione di parlare direttamente con Paolo di queste cose e, comunque, dimostra di non essere a conoscenza della originale soluzione data da Paolo al mistero. Nelle Lettere ai Romani, capitolo 11, Paolo scrive: l'indurimento di una parte di Israele è in atto fino a che saranno entrate tutte le genti. Allora tutto Israele sarà salvato. Matteo sfrutta anche lui il motivo dell'indurimento, ma senza mostrare alcun interesse per un determinato numero di pagani, né per la salvezza finale di tutto Israele. Matteo scrive circa 30 anni dopo Paolo e in un luogo diverso dal suo. Il problema della diversa accoglienza rimane comunque un problema ancora attuale. La soluzione di Matteo appare più limitata di quella data da Paolo. Si concentra sul passato e sul recente presente, quasi ignorando il futuro. Versetto 11, a voi è dato conoscere. Qui dobbiamo supporre una costruzione con il passivo divino, ovvero soggetto sottinteso è Dio. Dio vi ha dato di conoscere. Tipica costruzione ebraica che mantiene un'aria di mistero nel trattare ciò che fa riferimento a Dio. Per i lettori di Matteo il soggetto è comunque ben chiaro. A voi è dato conoscere i misteri del regno dei cieli. L'espressione regno dei cieli al posto di regno di Dio è tipico dello stile di Matteo. Un rispetto che nella tradizione ebraica era molto praticato nei confronti di Gesù e del suo nome. I misteri sono da intendersi in senso apocalittico, ovvero i disegni di Dio, quei misteri che comunque sono rivelati a coloro che lo accolgono e sono disposti ad ascoltare. Potremmo anche vedere qui un parallelo con il capitolo 11 della Lettera ai Romani, versetto 25, dove il termine è usato in relazione al rifiuto di Gesù da parte dei giudei. A chi ha sarà dato? L'espressione è dura e ad alcuni può apparire deludente come spiegazione. Chi possiede riceverà di più e abbonderà. La parabola dei talenti, che noi ritroveremo poi al capitolo 25, spiega bene tutto questo. I servi hanno tutti ricevuto all'inizio i loro talenti. Alcuni li commerciano e abbondano, altri li immobilizzano e li rendono sterili. A questi è tolto, poiché non li hanno mai posseduti. La delusione non esiste più, dove esiste invece una coscienza accorta e vigile. Il motivo dell'indurimento fa riferimento alla profezia di Isaia. L'allusione a questo testo, che ritroviamo anche in Marco, è ripresa da Matteo ed è l'incarico che Isaia ha ricevuto da Dio. Al termine della visione, il profeta è mandato a predicare con il paradossale incarico di aumentare l'ostinazione di quelli ai quali manifesta la volontà di Dio. Ma il profeta deve procedere fino a quando non avverrà la distruzione e l'esilio e non rimanga che un ceppo, il famoso resto. Ora, il testo doveva essere un efficace strumento per i primi cristiani nel loro impegno di mettere Gesù in relazione con i grandi personaggi biblici, come appunto il profeta Isaia, e di spiegare perché non tutti i giudei hanno accettato il messaggio di Gesù. Il testo verrà riportato anche nel Libro degli Atti, capitolo 28, e in Giovanni 12. In filigrana lo ritroviamo anche nel capitoli 9-11 della lettera ai Romani. Senza spiegare comunque esattamente perché il messaggio di Isaia e di Gesù venga respinto, la citazione descrive comunque il fenomeno dell'indurimento da parte del popolo e lo presenta conforme alle scritture e dunque alla volontà di Dio. I motivi dell'indurimento del popolo sono spiegati nella cosiddetta interpretazione allegorica della parabola. La terminologia è certamente più tipica delle epistole che degli Evangeli. Le situazioni descritte probabilmente rispecchiano le mancanze di alcuni dei primi cristiani. Il testo è spesso preso come una specie di esame di coscienza o come schema di una predicazione basata sulla parabola del seminatore. Perfino il più erudito e strenuo difensore dell'autenticità delle parole di Gesù ha attribuito questo testo non a Gesù ma alla Chiesa primitiva. Per lungo tempo mi sono rifiutato di accogliere l'idea secondo la quale questa spiegazione della parabola era opera della Chiesa primitiva, ma questa idea, anche soltanto per ragioni linguistiche, ormai si impone, scrive Geremias, un commentatore. La concezione biblica che riflette sul rifiuto della fede in Dio, che diviene poi castigo, in Matteo il detto si inserisce perfettamente in quella crescente ostilità dei giudei nei confronti di Gesù. La parola è predicata continuamente, lo è stato dai profeti, lo è da Gesù, lo sarà dagli apostoli. Ad ogni generazione è lasciata la responsabilità della scelta, accettare o rifiutare. Ricordiamo la reazione del Faraone in Esodo 4:21, ogni volta che Mosè e Aronne parlavano di Dio al Faraone, il cuore di questi si induriva sempre più. Ogni generazione è dunque avvertita, non ci sarà scusa per nessuno. I versetti 18-23, abbiamo detto, è l'interpretazione che la comunità primitiva ha dato della parabola. Una spiegazione che va ben oltre l'agricoltura suggerita dai testi. Nel contesto cristiano, il seme è la parola del regno predicata da Gesù. E c'è la preoccupazione di spiegare perché alcuni terreni hanno un raccolto abbondante, in altri invece è scarso. In Matteo, al versetto 19, troviamo il maligno. Solo qui, al versetto 38, espressione più comune nell'Evangelo di Giovanni, Marco e Luca parlano di Satana, di diavolo, è il cuore che comprende sia l'aspetto intellettuale sia quello emotivo. Nella scrittura indica la volontà dell'uomo, ciò che lo muove. Al versetto 21 il termine radici è la metafora per indicare la stabilità. Seminare e predicare l'incostanza, la seduzione, la ricchezza sono espressioni tipiche delle lettere. E qui troviamo una spiegazione per chi è orientato a attribuire la spiegazione della parabola alle prime esperienze della comunità antica. La Chiesa primitiva, senza alterare il significato originale, ha messo in risalto non soltanto la figura del seminatore, quanto il seme nei diversi terreni. I terreni riflettono i vari atteggiamenti dei fedeli. Molti hanno accettato di convertirsi al regno, alla parola di Dio, ma poi, con il sopraggiungere delle varie prove, perdono il coraggio e la fede. Matteo propone un elenco di motivi per cui alcuni giudei non hanno accettato e agito secondo la predicazione di Gesù: l'attività del maligno, la superficialità personale, le preoccupazioni mondane e la seduzione delle ricchezze. Questi motivi sono messi dall'Evangelista a confronto con quel discepolo ideale che ascolta la parola e la comprende, del versetto 23. La parabola viene presentata dunque come un tema sul quale è possibile fare delle riflessioni e dalla quale si possono ricavare tutti i significati che si desiderano. E su questa base che dunque fu composta l'antica spiegazione della parabola. Mi avvio alla conclusione. La preghiera di colletta, la seconda. Accresci in noi, o Padre, con la potenza del tuo Spirito, la disponibilità ad accogliere il germe della tua parola, che continui a seminare nei solchi dell'umanità, perché fruttifichi in opere di giustizia e di pace, e riveli al mondo la beata speranza del tuo regno. E vorrei aggiungere l'antifona alla comunione, tratta dal Salmo 83, versetti 4-5. Il passero trova la casa, la rondine e il nido dove porre i suoi piccoli. Presso i tuoi altari, Signore degli eserciti, mio Re e mio Dio, beato chi abita la tua casa, sempre canta le tue lodi. Ora, la preghiera della colletta e l'antifona alla comunione ci ricordano il desiderio del cristiano di rinnovare oggi l'accoglienza della parola per dare nuovi e buoni frutti. Come gli uccelli dell'aria, nella loro apparente spensieratezza, sono invece molto preoccupati trovare il nido per sé, per i piccoli, così anche il fedele ha bisogno di un nido sicuro. La nostra costante dimora sono gli altari, quella del sacrificio, quello dell'aroma soave che brucia gradito al Signore, il pane, l'altare del pane. Così, abitando alla presenza del Signore, avendo fatto delle nostre comunità e del nostro cuore il santuario della divina presenza del Signore, possiamo davvero per i secoli eterni glorificare il Signore nostro. È la situazione dei fedeli oggi, qui, che nel santuario divino ancora ricevono la parola, sono radunati alla mensa, sono comunità, chiesa, madre nostra, pronti a restituire al Signore i frutti abbondanti per la grazia dello Spirito Santo. Amen.